Un buongiorno a tutte e tutti, un buongiorno a chi ascolta Radio Città Aperta, a chi sta ascoltando Gemini Network, questa è Press Corner, la segna stampa commentata a cura della redazione di Radio Città Aperta. Io sono Alessio Ramaccioni, subito entriamo nel vivo con il primo articolo. I primi pezzi parlano di Medio Oriente, se ne parla poco e male, quindi proviamo così nel nostro piccolo a rimediare. Da Nena News, Yemen. Combattimenti indiscriminati colpiscono i civili, pesante il bilancio di civili uccisi e feriti. A sud del porto di Hudaydia, l'ospedale traumatologico a Mocha ha trattato da ottobre 122 feriti di guerra nelle ultime settimane, soprattutto donne e bambini. E la firma è di Federica Iezzi, che noi conosciamo bene, insomma, per essere la nostra corrispondente molto spesso di Medici Senza Frontiere. Qualche giorno fa a Taiz, il campo da calcio dell'Al-Ahly Football Club, è stato colpito da una granata che ha ucciso un allenatore e suo figlio, mentre due bambini con meno di 10 anni sono rimasti feriti, sono stati portati al nostro pronto soccorso traumatologico presso l'ospedale Al-Tabra. Stiamo assistendo a un aumento di civili che necessitano di interventi chirurgici per ferite di guerra. Il 29 novembre è arrivata dal nostro ospedale una donna le cui gambe erano state amputate da un intervento salvavita d'urgenza che richiedeva la chirurgia correttiva. Ha raccontato che era in una delle abitazioni del villaggio di Al-Qaza, nel distretto di Al-Durahimi, con altre donne e bambini per comprare dei vestiti. Non sa esattamente cosa è accaduto, ma c'è stata un'esplosione. Suo padre le ha poi detto che si è trattato di un bombardamento e si è risvegliata all'ospedale. La casa era fatta di canne e foglie di palma, per questo non li ha protetti. La donna ha elencato i parenti rimasti uccisi nell'attacco: zia, cognata, due cugine e cinque bambini. Fra le persone colpite in questo attacco, nel nostro ospedale a Mocha abbiamo curato fra un altro paziente e stabilizzato le condizioni di un bambino di 11 mesi che doveva essere immediatamente trasferito in ambulanza all'ospedale di Aden. Purtroppo è morto prima di arrivare. Il 24 novembre l'ospedale di Mocha ha ricevuto 7 civili rimasti feriti durante un'esplosione avvenuta sul ciglio della strada mentre tornavano da un matrimonio. E poi l'articolo prosegue con una serie di con un elenco: cronaca di guerra, perché in Yemen continua ad esserci una guerra. Noi ci si laviamo la coscienza in parte dicendo che è una guerra civile, ma è una guerra vera e propria in cui muoiono molti civili e che viene combattuta anche con armi che probabilmente arrivano dal nostro paese, visto il ruolo che ha, scusate, l'Arabia Saudita. A proposito di Arabia Saudita, sempre da Nena News, l'agenzia stampa del Vicino Oriente: Lujain al-Atlul rischia 20 anni di carcere. Il verdetto contro l'attivista dei diritti delle donne con ogni probabilità sarà pronunciato lunedì e il procuratore chiederà una pena severa. Al-Atlul è accusata di aver minacciato la sicurezza del regno, ma contro di lei ci sono solo dei tweet. La firma è quella di Michele Giorgio, l'articolo tratto dal manifesto. L'allarme è scattato a metà settimana quando il giudice della Corte Speciale Antiterrorismo ha comunicato che il verdetto per Lujain al-Atlul, la più nota delle attiviste saudite dei diritti delle donne, potrebbe essere pronunciato lunedì prossimo. E per lei, ha avvertito la sorella Lila, e il procuratore potrebbe chiedere una pena fino a 20 anni di carcere. Lujain è accusata di aver comunicato con persone ostili Ali Salman, di aver collaborato con giornalisti schierati contro l'Arabia Saudita e di aver diffuso informazioni dannose per la sicurezza del regno. Accuse che nel regno del Saud sono considerati veri e propri atti di terrorismo. Mia sorella non è una terrorista, non ha commesso reati contro la sicurezza, ha soltanto chiesto un paese più giusto dove le donne saudite siano trattate con dignità e possano godere di libertà, ripete sui social Lina al-Atlul. A metà del 2018 Lujain al-Atlul fu arrestata con una dozzina di altre attiviste poche settimane prima che venisse revocato il divieto per le donne di guidare da parte del potente re del trono saudita, Mohammed bin Salman, nel quadro del suo piano di modernizzazione del regno, un diritto conquistato grazie a una lunga battaglia di cui Lujain era stata protagonista. L'ordine di arresto sarebbe giunto proprio dal principe ereditario, che in questi anni si è rivelato non un innovatore ma un brutale repressore di oppositori politici e dei rivali all'interno della sua famiglia. Perché il caso di Lujain al-Atlul, da una corte ordinaria all'improvviso qualche settimana fa, si è stato trasferito a quella speciale per l'antiterrorismo, resta un mistero. A nulla sono servite le proteste e appelli contro alla sua liberazione di personalità internazionali e ONG per la tutela dei diritti umani, così come lo sciopero della fame avviato dall'attivista in prigione. La famiglia al-Atlul, convocata in tribunale, ha denunciato gli abusi sessuali e le torture che Lujain ha riferito di aver subito dai suoi carcerieri. Arabia Saudita, nostro partner commerciale. Vabbè, tanto per dire. E poi, sempre nella news, un trittico di notizie dal sito, insomma, molto bello, che se se possibile andrebbe anche sostenuto, è un luogo dove da cui arrivano molte informazioni che non ci sono in giro per la stampa italiana. Forza letale intenzionale, esperti dell'ONU criticano Israele. Secondo gli esperti dell'Ufficio dei diritti umani delle Nazioni Unite, l'uccisione all'inizio mese del quindicenne palestinese Ali Abu Alia è stata una grave violazione del diritto internazionale. L'uccisione del quindicenne palestinese Ali Abu Alia, appunto, a inizio mese da parte delle forze armate israeliane è stata una grave violazione del diritto internazionale. A dirlo sono stati ieri gli esperti dell'Ufficio dei diritti umani dell'ONU, che hanno chiesto pertanto a Israele di condurre un'inchiesta indipendente, imparziale, immediata e trasparente sulla sua morte. La forza letale intenzionale, si legge nel rapporto, è giustificata solo quando il personale di sicurezza affronta una minaccia immediata di forza mortale o di grave danno. Casi che non sembrano applicarsi ad Abu Alia, il quale lo scorso 4 dicembre fu colpito mortalmente allo stomaco da colpi di proiettile sparati dai militari israeliani durante una protesta nel villaggio cisgiordano di Al-Mughayr. L'esercito di Tel Aviv ha detto che ha aperto un'indagine per capire cosa è accaduto, tuttavia ha negato di aver usato proiettili veri contro dimostranti definiti rivoltosi. Il comunicato dell'ONU rilasciato ieri ritorna alle proteste di quel giorno da Al-Mughayr e le definisce manifestazioni contro un avamposto coloniale illegale. I bambini, osservano gli esperti, stavano lì sì lanciando pietre, ma non potevano nessun immediato pericolo alle forze israeliane. Il comunicato inoltre nega la versione israeliana secondo cui i militari non avrebbero usato proiettili veri. Abu Alia è stato colpito all'addome da una pallottola di un fucile di precisione Ruger 022 sparata da un soldato a una distanza stimata di 100-150 metri. È morto successivamente in ospedale. Ma l'ONU, con la sua relatrice speciale per le esecuzioni extragiudiziali Agnes Callamard e il suo relatore speciale per i diritti umani nei territori palestinesi Michael Link, ha anche sottolineato il maltrattamento dei minori palestinesi. Abu Alia è infatti il sesto bambino palestinese a essere stato ucciso dalle forze israeliane nella Cisgiordania occupata nel 2020, mentre più di 1000 minori sono stati feriti lo scorso anno. Anche qui l'articolo va avanti, e anche Israele, ovviamente non c'è bisogno di dirlo, paese vicinissimo all'Italia, inattaccabile dal punto di vista della critica politica, e anche lui importante partner commerciale. Diciamo che ci circondiamo di amici rispettabili, ecco, diciamo così. Cambiamo argomento, passiamo al Post. Il Regno Unito è praticamente isolato dall'Europa, complici i timori per la nuova variante del SARS-CoV-2 e la prossima uscita dall'Unione Europea, la maggior parte dei collegamenti dal continente sarà interrotta. Fra sabato 19 e domenica 20 dicembre diversi paesi europei hanno deciso di sospendere i collegamenti con il Regno Unito per via delle preoccupazioni su una nuova variante del coronavirus SARS-CoV-2, isolata dagli scienziati britannici, che potrebbe diffondersi con più facilità rispetto a quella circolata finora in Europa. Secondo un calcolo di Politico, i paesi che hanno introdotto restrizioni agli spostamenti da e per il Regno Unito sono almeno 15, tra questi ci sono soprattutto Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi e Belgio. Nei prossimi giorni la situazione sarà ulteriormente complicata dall'uscita definitiva del Regno Unito dall'Unione Europea, che avverrà il 1 gennaio 2021. Al momento fra le due parti non è ancora stato trovato un accordo commerciale, e nonostante i passi in avanti degli ultimi giorni, la prospettiva di un no deal è ancora aperta, come sottolineato ieri dai negoziatori britannici e anche da quelli europei. Al momento però i problemi più gravi sono causati dalle interruzioni dei collegamenti decisi dai governi europei. Domenica in Italia il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha detto su Facebook, cioè ieri, di aver firmato un'ordinanza per sospendere i voli provenienti dal Regno Unito e evitare l'ingresso in Italia a chi è passato dal paese negli ultimi 14 giorni. Il ministro ha però aggiunto, parlando del Regno Unito, che chiunque si trovi già in Italia in provenienza da quel territorio è tenuto a sottoporsi a un tampone antigenico o molecolare contattando i dipartimenti di prevenzione. Così. Attenzione, è un momento, diciamo, una coincidenza significativa, no? Isolato perché sembra focolaio di una variante pericolosa del Covid, e anche perché effettivamente fra una decina di giorni esce formalmente dall'Unione Europea. Chiudiamo con due segnalazioni dal giornale Contropiano. Il lavoro c'è, ma i lavoratori si scansano, la favoletta continua. L'articolo è di Cognere Rivolta, di qualche giorno fa, un titolone di un rotocalco appartenente al gruppo Gedi e alla famiglia Agnelli, che annunciava la presenza di, udite udite, ben 90.000 posti di lavoro disponibili che non attendono altro che essere riempiti. La favoletta è ben nota, ma riteniamo utile raccontarla per chiarire qualche concetto e suggerire qualche linea interpretativa. Ripetita Juvent, spendiamo allora qualche riga sulla propaganda che le testate e spesso le ricerche accademiche continuano a propinarci per poi passare alle cose serie. Il ritornello è ben noto, dicevamo, in Italia il lavoro non mancherebbe, tutt'altro. Purtroppo però i lavoratori non sono adeguatamente formati o peggio preferiscono poltrire godendo di qualche generoso sussidio. Le soluzioni individuate sarebbero tanto per cambiare politiche dell'offerta finalizzate alla formazione dei giovani e alla manovalanza invece che ricorrere i cavalier d'arme e gli amori, e investimenti in politiche attive, vale a dire in tutte quelle azioni volte a favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, piuttosto che lo sperpero di risorse nei sussidi di disoccupazione, i quali non incentiverebbero i cittadini a cercare attivamente un lavoro, lasciando scoperte le ghiotte opportunità che gli imprenditori italiani garantirebbero. Sfatare la mendace e l'opportunismo di queste posizioni è utile, si può fare da diverse prospettive. Innanzitutto occorre ricordare che l'occupazione dipende imprescindibilmente dalla dinamica dell'economia. In una fase di stagnazione, in cui la domanda dei beni e dei servizi arranca, il livello di produzione sarà minore e il processo produttivo necessiterà di meno lavoratori. Risultato: maggiore disoccupazione, indipendentemente dalle caratteristiche dei lavoratori, come invece vogliono farci credere gli alfieri del neoliberismo. Si potrebbe inoltre obiettare che la scelta di lavorare o meno possa essere legittimamente associata alla retribuzione che quella posizione garantisce. A tal proposito, in Italia l'andamento delle retribuzioni è stagnante da decenni, la quota salari sul reddito nazionale è in caduta libera e un fenomeno tremendo come quello dei working poor, lavoratori che percepiscono uno stipendio insufficiente a uscire dalla trappola della povertà, colpisce più del 12% degli occupati maggiorenni. Legare dunque la percezione di un sussidio alla ricerca del lavoro, come avviene nel caso del reddito di cittadinanza, significa scaricare sul lavoratore l'onere di decidere quale sofferenza patire, le continue ingiurie dei padroni che li accusano di pigrizia o un salario da fame. Nel quadro attuale, infine, il mercato del lavoro pare aver introiettato una suddivisione dei ruoli per cui lo Stato mette mano al portafogli solo per la formazione dei lavoratori, mentre le aziende ne usufruiscono allo scopo di massimizzare i profitti, impiegandoli a loro piacimento. E qui prosegue anche qui l'articolo. Siamo d'accordo. Quante volte abbiamo letto o sentito interviste di datori di lavoro? Ah, nessuno, no, offro lavoro, ma nessuno vuole questo lavoro, no? Che è un po' la narrazione dei chiusi, no? Dei ragazzi chiusi che porta avanti Elsa Fornero, che poi magari si scopre che quel lavoro offerto e non accettato era un lavoro sottopagato o con un rapporto, diciamo, inaccettabile fra ore di lavoro e salario. Comunque, articolo molto interessante, segnaliamo anche il successivo, sempre su Contropiano, se questo è un sindacato, di Sergio Scorza, fatti e antefatti dell'inesorabile declino dei principali sindacati italiani, le vicende della CISL, documentate dall'eccellente inchiesta di Report, andata qualche giorno fa su Rai3, avrebbero fatto arrossire anche uno come Jimmy Hoffa, se fosse ancora vivo, ispezioni pilotate, dimissioni forzate, opacità, omertà, violenze psicologiche, mobbing, abusi, distrazione di fondi, arricchimenti illeciti ai danni degli iscritti, il tutto in un quadro di omertà e opacità assoluta in cui il dirigente apicale di turno, pur di difendere il proprio ruolo di padrone assoluto del sindacato e pappone alle spalle dei lavoratori, non va mai per il sottile quando si tratta di bastonare duramente qualche dirigente periferico che abbia osato, anche solo minimamente, criticare il suo sistema di potere personale se non i privilegi. Questo l'incipit, per chi ha visto la puntata di Report è chiaro quello di cui si sta parlando, per chi non l'ha vista suggeriamo la lettura di questo articolo. E poi chiudiamo con la segnalazione di un altro articolo su Internazionale, come Netflix è diventata un impero. La ricostruzione della vicenda appunto di Netflix, che è uno strumento ormai che usiamo tutti abbondantemente, così come è diventata quello che adesso è Netflix. Questi gli articoli che abbiamo scelto per voi questa mattina, grazie per averci seguito, un saluto agli ascoltatori di Radio Città Aperta, un saluto agli ascoltatori di Gemini Network, buon proseguimento con il nostro palinsesto.